Buongiorno, Biagio De Berardinis, Giovani e Imprese, una nuova puntata. Sapete che qui, in questo programma, in questa opportunità che noi sfruttiamo, cerchiamo di creare un percorso e di essere ponte tra i giovani e il mondo del lavoro, i giovani e il mercato. E abbiamo come ospiti, molto spesso, interlocutori del mondo della scuola, delle aziende. Cerchiamo di capire, per esempio, quali sono le figure qualificate più ricercate. Parliamo del terzo settore, cioè le organizzazioni di volontariato, le associazioni, gli enti, le imprese sociali, le fondazioni. Questo è un tema che abbiamo seguito molto. E poi nelle imprese, anche chi ha costruito le imprese, ma non solo. E poi tutti quelli che, secondo noi, secondo me, hanno qualcosa di importante e soprattutto di interessante da raccontare. Infatti noi qui riprendiamo un nostro ospite già avuto in studio, perché volevamo un po' continuare la nostra chiacchierata, Giancarlo Toran. Giancarlo, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno Giancarlo. Allora, ci avevi un po' raccontato il tuo percorso, e io un po' riprendo da lì, naturalmente, anche alla luce del fatto che probabilmente qualcuno si è perso anche la prima puntata. Giancarlo è maestro di scherma. Allora, partirei da qui, Giancarlo. Che cosa vuol dire essere maestro di scherma?
Beh, vuol dire aver fatto un percorso di studio, di sperimentazione, aver sentito la voglia di trasmettere, di condividere quello che si è imparato e aver scelto questo come strada di vita. Non tutti allo stesso modo, perché certo, c'è chi lo fa come secondo lavoro, come secondo mestiere, perché è impegnato in altre ore del giorno. Io invece ho scelto di farlo come attività primaria, e quindi questo è il mio lavoro, il mio mestiere, certo, la mia professione, diciamo.
Certo, ma raccontiamo un po', però per sommi capi, il percorso. Quindi, come dicevi l'altra volta e ci spiegavi, dall'Accademia di Scherma di Napoli, è corretto?
Sì, se lì mi sono diplomato, perché io ho fatto scherma, ho iniziato scherma agonistica come dilettante, uh-huh, proprio a Napoli con il CUS Napoli, il centro universitario sportivo, in modo abbastanza casuale. Poi però la cosa mi ha parecchio appassionato e in seguito me ne sono anche servito per continuare il mio percorso di studi, perché appunto fare il maestro di scherma mi permetteva di stare in piedi dal punto di vista economico, perché la famiglia non mi aiutava, e quindi sono andato avanti così. Mano a mano la cosa mi ha appassionato sempre di più, e alla fine, quando avrei potuto passare all'insegnamento, perché mi sono laureato poi in scienze naturali e per un periodo anche insegnato nelle scuole medie, matematica e scienze, però le due cose insieme non mi piacevano molto, non riuscivo a dare il meglio, e ho fatto la scelta più rischiosa, quella senza rete, e ho continuato come maestro di scherma e basta.
Allora Giancarlo, vorrei capire anche questo, perché noi molte volte sottolineiamo e facciamo raccontare anche il percorso studi, naturalmente, perché magari per i ragazzi è importante capire come poi si è arrivati a questo. Lo vogliamo raccontare?
Va bene, il percorso studi per me è stato piuttosto lungo, perché ripeto, non avendo avuto il sostegno della famiglia per la mia ostinazione a voler fare l'università a Napoli dopo essermi diplomato maturità classica a Taranto, quindi sono venuto contro il volere della famiglia a Napoli, e lì ho dovuto farcela da solo. E così pian pianino mi ero iscritto prima alla facoltà di fisica, perché la mia idea era quella di fare il ricercatore.
Ricordo infatti che l'altra volta avevi detto proprio che tu volevi fare il ricercatore, era la tua idea quella, no?
E in un certo senso ho continuato a fare questo negli altri campi in cui mi sono applicato.
Chiaro.
E però la facoltà di fisica era forse la più dura a Napoli, e soprattutto quando io ho iniziato l'attività agonistica poi nel centro sportivo Carabinieri, che è stato quello che mi ha dato la possibilità di sganciarmi economicamente, Beh, la continuità dello studio, che per fisica era fondamentale, è venuta meno. Quando è finita l'esperienza dei carabinieri 3 anni dopo, mi sono ritrovato a non avere soldi per poter continuare. Certo. E allora ho pensato di iniziare a insegnare, questo avveniva nel 74-75, e ho cambiato facoltà. Alcuni esami mi sono stati convalidati, ma comunque non ne avevo fatti molti, e sono passato a scienze naturali, che erano più facili da questo aspetto, sotto questo aspetto.
Chiaro.
Perché erano tante materie collegate, sì, ma abbastanza più labilmente, diciamo, potevo finire con zoologia, attaccare con botanica o vulcanologia o quale altra materia, e quindi fare le cose un passo alla volta. E così sono riuscito, malgrado tutte le difficoltà, a completare gli studi. Prima mi sono sposato e poi ho completato gli studi quando tutti dicevano che non ce l'avrei più fatta, invece ho finito. Ci ho messo parecchio, ci ho messo più di 10 anni a finire l'università. Dopodiché, con mia moglie, che intanto si era diplomata all'ISET, oggi Scienze Motorie, ce ne siamo andati da Salerno, dove ho insegnato scherma per 6 anni, proprio perché non c'era la possibilità di entrare in graduatoria e quindi di insegnare.
Certo.
Nelle scuole. Ci hanno fatto questa offerta a Busto Arsizio e noi nel 1980 siamo andati su, siamo venuti su, perché io a Busto Arsizio adesso mi trovo e da 44 anni insegno scherma nella Propatria. E con, devo dire, molte soddisfazioni. Però dopo un inizio, mentre mia moglie ha iniziato a insegnare da subito, perché le graduatorie erano molto molto più aperte, quindi ha trovato subito, era la prima in graduatoria, mentre a Salerno non c'era proprio spazio per lei. Mm. Anche io ho ritardato un po', perché volevo, visto che ero venuto su per la scherma, volevo impiantare bene questa nuova attività, e solo dopo qualche mese ho iniziato ad accettare le supplenze. E poi insegnato abbastanza regolarmente, finché non mi è arrivata la proposta dell'incarico annuale, che significava che l'anno successivo sarei passato di ruolo. A quel punto mi sono reso conto che le due cose insieme non le facevo bene, non mi piaceva farle in quel modo, era troppo pesante, e soprattutto l'ambiente della scuola non mi aveva appassionato per tanti motivi. Di conseguenza feci la scelta più pericoloso senza rete, quella di dedicarmi soltanto alla scherma. Ho avuto fortuna e quindi sono andato avanti così.
Beh, oddio, ho avuto fortuna. Non è solo fortuna, eh. A me fa molto piacere che tu racconti questo, Giancarlo, perché anche l'altra volta io questa cosa l'ho sentita, cioè tu non hai mai mollato rispetto al tuo desiderio, alla tua ambizione, quella di raggiungere questa tua indipendenza, ma attraverso la scherma hai perseguito un obiettivo e non hai fatto altro che continuare a perseguirlo negli anni, mi permetto di dire, no? Tra le tante cose. Prego.
Tanto è vero che oggi, che ho la bella età di 76 anni e vado per il 77,
però.
Ancora insegno, ancora lavoro, cioè non sono ancora da quel punto di vista un pensionato.
Eccolo lì. Questa è la parte che più mi piace. Allora, Giancarlo, ci fermiamo un attimo, facciamo una pausa e poi riprendiamo da questo punto, va bene?
D'accordo.
Perfetto. Eccoci, Biagio De Berardinis, Giovani Imprese, continuiamo la nostra intervista con Giancarlo Toran. Giancarlo, buongiorno, eccoci ancora qua.
Buongiorno.
Allora, eravamo arrivati al punto in cui tu hai detto: non sono in pensione, non è questo che sto facendo, sto insegnando ancora a 77 anni, stai lavorando ancora come maestro di scherma.
Sì.
È vero?
Sì, sono tutte le mie attività sono centrate ancora sulla scherma. Diciamo che da un punto di vista della fatica fisica il mio impegno è un po' diminuito, mentre invece sì, sapete che la scherma si fa e si insegna dando anche e soprattutto per il lavoro di qualità la lezione individuale. Da quel punto di vista non ho più le energie di un giovane, di un ragazzo, quindi sono diminuite le lezioni, pur essendo sempre presenti. E però è aumentato l'impegno intellettuale, perché io mi occupo di un museo,
ecco,
il Museo della Scherma, che
no,
è unico.
No, raccontaci, allora, qui vorrei proprio entrare invece nel tema, perché l'altra volta l'abbiamo accennato, ma io vorrei approfondire. Raccontaci bene del museo, Giancarlo.
Beh, succede questo, che negli anni in cui io mi sono occupato di scherma ho fatto anche un'attività per, come dire, migliorare l'immagine del lavoro del maestro di scherma. Avevo scelto questa professione, non mi piaceva come era considerata, per cui mi sono impegnato, diciamo così, anche a livello politico, nell'ambito della politica federale.
E questo infatti è un altro tema, no? Che l'altra volta avevi anticipato. Tu sei stato presidente dell'Associazione Maestri Scherma, è corretto?
Sì, per 16 anni sono stato presidente, e quindi ho fatto molto in funzione di questo mio desiderio di valorizzare la figura e il ruolo del maestro, e non solo sotto l'aspetto politico, perché in quel periodo c'è stata la Melandri, però io ho molto contribuito al fatto che il maestro di scherma, sono caduti i vincoli che gli impedivano di avere un ruolo anche all'interno della federazione, un ruolo decisionale. E parallelamente mi sono occupato della parte culturale. La maggior parte dei maestri di scherma, allora, la maggior parte, certo non tutti, ma provenivano dal mondo militare. C'erano questa in origine la scuola magistrale militare, poi varie altre cose che avevano continuato quell'azione, però a me interessava riscoprire tutto quello che c'era in questo grande mondo della cultura della scherma, un mondo affascinante, perché la scherma si lega a tutto lo scibile, si può dire, umano, si lega all'arte, alla letteratura, alla metallurgia,
certo,
come cosa. Lo vedete che ancora oggi si fanno i film di Cappespada, si fanno romanzi che parlano di scherma e così via. La scherma è fortemente radicata nell'immaginario collettivo umano. Quindi io volevo riscoprire tutta questo patrimonio culturale che c'era e che spesso era ignorato. E così ho iniziato a approfondire, a capire, a leggere i trattati e a raccogliere anche documentazione materiale.
Certo.
E oltre a questo ho collaborato con studiosi, con persone che si interessavano di queste cose, e collezionisti. Uno di questi collezionisti, che si chiamava Silvio Longhi, ora non c'è più, siamo diventati amici, lui era di Firenze, e ogni tanto andavo a trovarlo, l'ho aiutato a pubblicare qualche libro, altri libri li ho pubblicati io come associazione maestri, insomma una produzione di quegli anni che ha portato a parecchie collaborazioni. In più, questo collezionista, che aveva la casa ingombra di armi da lui collezionate, di materiale di libri, ha incominciato a vedere in me come un possibile continuatore del suo lavoro. E così nacque l'idea a Busto Arsizio di fare un museo. Un'idea che è durata, insomma, è stata in gestazione per anni prima di diventare realtà.
Certo.
E finalmente nel 2012, dopo parecchie vicissitudini, comunque il Comune ci ha concesso uno spazio di fianco alla palestra dove attualmente lavoro, alla sala di scherma, ed è una situazione abbastanza unica non solo in Italia. E così con questo materiale e tutta questa documentazione, questi libri, è nato questo museo dell'Agorà della Scherma, perché noi abbiamo chiamato così Agorà della Scherma questo complesso in cui si fa scherma a 360 gradi sotto l'aspetto olimpico, storico, per disabili, per i non vedenti, per
è anche
per
questo
quello che ha a che fare.
Anche questo è un tema, è un tema su cui torneremo.
Comunque, questo museo è nato nel 2012, è diventato un punto di riferimento per tutti gli studiosi e gli appassionati di scherma, e io adesso mi occupo di continuare a recuperare materiale, a studiare, a fornire informazioni, e sperando di avere persone che continuino. Al momento abbiamo la nostra maestra di scherma storica, perché noi facciamo scherma storica, Elena Merlin, che
cosa vuol dire, scusami Giancarlo, scherma storica?
Ecco, vuol dire questo: noi quando parliamo di scherma intendiamo quella olimpica, quella che va alle Olimpiadi, Fioretto, Spada e Sciabola,
sì,
che è quella più conosciuta. Però proprio in continuità con quello che è il lavoro che avevo intrapreso tanti anni fa, ci sono stati dei gruppi che hanno sviluppato l'interesse per la cultura della scherma, ma non solo per il recupero dei vecchi trattati, che sono molto antichi e molto molto interessanti, e sono tantissimi, non si sospetta che ci siano più di 4.000 testi che parlano di scherma.
Ah, però.
Parlano di scherma nel senso che sono trattati di tecnica o di giurisprudenza del duello, quindi specifici, non semplicemente accenni alla scherma nel corso di un'altra materia, no, proprio parlano specificamente di scherma, non c'è nessuno sport che abbia questo patrimonio culturale dietro le spalle. Bene, e molti di questi hanno incominciato a interessarsi alle tecniche descritte nei trattati antichi, naturalmente mancando la possibilità di avere un riscontro effettivo, perché un conto è fare un duello con armi oramai sperimentate e protezioni altrettanto sperimentate che impediscono incidenti. Fare scherma con una spada a due mani pesante è un rischio, quindi non si poteva avere, come dire, la verifica sportiva. D'altra parte la verifica sportiva, ora che c'è, comporta limitazioni e cambiamenti, perché ovviamente la prima cosa è la sicurezza. E
certo,
quindi queste cose non si possono fare, e quindi c'è sempre una differenza tra la realtà descritta in un trattato del 1300, per esempio, e l'effettiva possibilità di applicare quelle tecniche e quei corsi. Comunque c'è un numero sempre crescente di appassionati che si dedica allo studio e alla pratica, oggi diventata anche pratica sportiva, con armi appositamente diciamo modificate per evitare rischi, con protezioni per evitare appunto di farsi male e così via. Quindi questa è un'altra delle attività che si fanno e che fanno da corollario all'attività della Pro Patria Scherma, che è sostanzialmente l'attività olimpica, si unisce a quella storica, si unisce a quella per disabili. Si chiama paralimpica,
sì,
e all'attività del museo, che è quella che mi interessa più da vicino, più altre attività ancora, perché io adesso sto scrivendo un testo per la Federazione Scherma, per la spada, per gli, diciamo, quelli che devono diventare maestri, hanno bisogno di testi più recenti rispetto a quelli che si studiano adesso, la federazione mi ha incaricato di scriverlo, e quindi sto facendo anche questo, è naturalmente un lavoro impegnativo che si unisce agli altri,
certo,
però non mi posso certo lamentare di questo. Ecco.
Chiaro, chiaro. Allora, su questo però, ritorniamo tra poco sui libri, facciamo un attimo di pausa e poi riprendiamo, Giancarlo. Biagio De Berardinis, Giovani Imprese, riprendiamo con l'ultima parte, con il nostro ospite Giancarlo Toran. Giancarlo, eccoci qui per l'ultima parte, dicevamo. Io ho percepito, e lo stavamo sottolineando oltretutto, l'importanza che tu dai al museo, è una tua creatura il museo, possiamo dire così, e tu tieni moltissimo a questo.
Certo, non è una mia creatura, nel senso che l'anima gliel'ho data io, ma non avrei potuto fare niente senza l'aiuto della società, del comune. Però il fatto di essere riuscito a coinvolgere questi enti, che sotto l'aspetto economico sono stati decisivi, sicuramente dipende dalla passione che ho saputo suscitare e che naturalmente ho per queste cose. È una passione che deriva dagli aspetti culturali della scherma, che io trovo interessantissimi e di cui mi sono interessato da tantissimi anni, perché fin dall'inizio della mia attività nel campo, diciamo, della politica schermistica, quella a cui accennavo prima, sì, io ho incominciato a scrivere sia per informare i colleghi, e quindi curavo un notiziario, curavo scritti di varia natura, sia scrivendo di tecnica, cosa che pochissimi fanno, e quindi questo mio scrivere in modo abbastanza innovativo di aspetti tecnici della scherma ha creato interesse e quindi mi ha dato in qualche modo una certa reputazione nell'ambito della federazione, della scherma dei colleghi. Quindi ho continuato, sì, e ho pubblicato, prima mi sono occupato di pubblicare libri, trascrivere, tradurre trattati antichi.
Però raccontiamolo, Giancarlo, raccontiamo questa parte, sì, dei libri, perché io credo che sia molto interessante, forse stupisce anche una bibliografia così, no, profonda. Raccontiamo qualcosa dei tuoi libri, abbiamo un attimo di tempo, facciamolo volentieri.
Sì, parlo dei miei, ma io, certo, dovrei parlare di quelli della scherma in generale. Il più antico in Italia conosciuto è del 1410 ed è stato il libro che ha dato l'avvio alla ricerca della scherma storica. Ah. E mano a mano che si andava avanti e si scoprivano nuovi libri, nuove potenzialità, che io mi interessavo perché la Federazione della Scuola dello Sport acquisissero biblioteche intere di libri sparsi un po' in giro per l'Italia. Uh-huh. Poi ho incominciato, io mi interessavo di tecnica e di tattica della scherma, argomenti per nulla trattati nella vecchia bibliografia, per cui trattando in modo, penso, innovativo questi argomenti, la cosa ha destato interesse. Poi è uscito un primo libro sulla tattica schermistica, prima ancora erano usciti libri, diciamo, divulgativi più facili. Mm-hmm. E così ho continuato a scrivere articoli tecnici, dopodiché quando ho dovuto occuparmi della formazione dei nuovi maestri, c'era un problema legato al fatto che i testi della spada non avevano la stessa terminologia, la stessa impostazione dei testi del fioretto e della sciabola. Allora ho scritto delle dispense, le ho chiamate così, senza grandi pretese editoriali, che ho messo a disposizione, che cercavano di unificare questo lavoro. Dispense che hanno avuto successo, tant'è vero che ancora adesso sono testo d'esame. Sono state ripubblicate tempo dopo come Quaderni dello Sport del CONI, e oggi che si sente la necessità di avere qualcosa di moderno, sto cercando di innovare con questo nuovo libro che sarà dedicato alla spada e alla teoria generale della scherma. Questo per quanto riguarda le pubblicazioni. Intanto c'è stato un altro grosso impegno, che è stato quello del centenario della Federazione Italiana di Scherma, sì, che è stata, sì, fondata nel 1909, per cui la Federazione mi ha dato l'incarico allora di scrivere questo libro, che poi sono diventati due grossi volumi di storia della scherma, storia della Federazione Italiana Scherma. Adesso questi due sono passati, sono lì, sono in federazione, sono stati distribuiti a suo tempo alle società, e poi dopo, bene, ho scritto un altro sulla storia della propatria della società, per cui lavoro, chiaro, da tanti anni, perché il mio presidente, che ora non c'è più, ci teneva ad avere questa storia ed aveva 50 anni di presidenza da festeggiare, quindi è nato anche questo. Adesso intanto ci sono state altre pubblicazioni relative a persone professore a maestri, eccetera. Adesso non voglio fare l'elenco di tutto, ma è stata un'attività che ha accompagnato, oramai accompagna da lungo tempo il mio lavoro. E naturalmente questo ha dato agli altri la sensazione che io fossi a volte uno storico, a volte cosa che non è.
Ma una cosa mi incuriosisce ancora, negli ultimi minuti che abbiamo, Giancarlo, la scherma per non vedenti, raccontaci qualcosa di questo, quindi la scherma verso la disabilità.
Sì, è una cosa interessante perché è cambiato l'atteggiamento pubblico, certo, verso la disabilità, oggi si ha una grande sensibilità in quella direzione. E per me è stato un fatto casuale, una persona che era la mamma di una bambina che avevamo, di un'allieva, si occupava proprio dei non vedenti, di ragazzi ciechi, e mi propose di insegnare prima a una ragazza e poi a un ragazzo di provare a insegnare la scherma a loro. E questa è stata una sfida importante che, certo, io ho accolto perché era un modo per capire come affrontare un problema di cui non avevo assolutamente nessun riferimento precedente. C'era poca gente, poche altre persone che avevano iniziato questo lavoro, ma nessuno aveva, come dire, confronto diretto con gli altri per sapere quali metodiche utilizzare.
Beh, immagino.
Bene,
certo.
Quindi questo era molto interessante e molto stimolante. Ripeto, io volevo fare il ricercatore, ho trovato il modo di farlo nell'ambito della scherma. E così questi due ragazzi sono venuti, hanno cominciato a lavorare sul fisico, sulla mente, su tanti aspetti. Adesso tutti e due hanno vinto i campionati italiani della loro categoria, quindi sono diventati molto bravi. E continuiamo così, anche se è molto difficile procurarsi nuovi atleti. Io avrei voluto far crescere questo gruppo, ma vedo che chi trova un non vedente che ha voglia di fare sforzo se lo tiene molto stretto, anzi cercare. E quindi va bene, ci sono altre dinamiche, altre cose. Comunque devo dire che per me è stato molto e continua a essere molto interessante lavorare con questi ragazzi e farli crescere, vedere come la scherma li ha aiutati anche a maturare come persone.
Questa è la parte importante. Certo, questa è la parte più importante, la parte più bella, naturalmente. Un'ultima, certo, domanda, Giancarlo, ma può essere un'opportunità oggi per un giovane una carriera come questa? Ed è una domanda che ogni tanto faccio, no? E ovviamente lo faccio a te. Cioè, oggi un giovane può avere come idea di diventare maestro di scherma? È chiaro che si passa, anche qui penso, prima da un'esperienza sportiva, da una conoscenza di questo sport molto particolare.
Certo, diciamo, a volte queste riflessioni si fanno, io mi domando quale sarà il futuro per questi giovani, perché oggi con quello che si dice e si vede dell'intelligenza artificiale si capisce che molti lavori li faranno meglio le macchine, i computer, quindi bisogna investire sulla crescita personale e sui campi in cui, certo, l'intelligenza artificiale non può arrivare. E penso che il campo dei servizi alla persona, diciamo quella sensibilità che si sviluppa appunto per l'educazione delle persone, per la crescita delle persone, ancora sono di competenza dell'essere umano e della sua sensibilità. Lì l'intelligenza artificiale ancora non ci può arrivare, immagino. Quindi
no, infatti.
Il consiglio è sempre quello di investire su se stessi, di crescere personalmente, perché non si può condividere quello che non si ha.
Investire su se stessi e ti blocco, Giancarlo, per dire investire sulla propria passione, perché io ogni volta che abbiamo parlato insieme, sia l'altra volta che questa, la tua passione la percepisco benissimo, ed è questa passione che ti ha permesso probabilmente di perseguire poi quell'obiettivo preciso e per così tanti anni, per cui lo trovo molto molto bello. Intanto Giancarlo, voglio ringraziarti, ti ringrazio a nome dei nostri ascoltatori per averci avvicinato a un mondo molto particolare, uno sport meno facile, come ho trovato scritto, e mi è piaciuta la definizione, come la scherma. Ci hai introdotto in questo, ci hai raccontato attraverso te che cos'è, un po' ci hai raccontato che cos'è la scherma e qual è stato il tuo mondo, e ci hai reso partecipi. Quindi io ti ringrazio e ringrazio Marco, il nostro tecnico oggi, per la trasmissione, e grazie Giancarlo, ti auguro una buona giornata e l'auguro naturalmente a tutti i nostri ascoltatori. Alla prossima puntata.
Grazie a voi, grazie a tutti, arrivederci, a risentirci.
Grazie.